li ricordiamo nella luce della risurrezione del Signore. Preghiamo perciò anche per la fede di tutti i credenti in Gesù e per la loro testimonianza.
l'ultimo versetto è tagliato a metà, 27, interpretato come una testimonianza della speranza di Giobbe nella risurrezione.
Almeno questo dei desideri di Giobbe si è avverato. Se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro sul piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Queste parole vengono lette nella liturgia per tutti i secoli praticamente, nella liturgia dei defunti. La proclamazione che il Redentore è vivo e che io lo vedrò, se sia poi con la carne o senza carne, questo è un problema insolubile, ma comunque io lo vedrò e lui è vivo. E pensavo alla chiusa di Giovanni, mi pare che sia di Giovanni, dove dice che non basterebbero i libri per scrivere tutto quello che, ma questo che è stato scritto è perché crediate e la vostra fede sia piena. Quindi Giobbe qui ha la stessa azione in un certo modo, pronuncia delle parole che si ripetono e restano fisse per lui, per il popolo di Israele e per la Chiesa, per tutti insomma. Basta leggere solo qualche versetto di tutto il libro di Giobbe per capire lo stato in cui lui si trova e quello che sembra scandaloso ai suoi amici, delle sue parole, che è un'accusa praticamente, tra virgolette, a Dio. Per esempio, mi ha sbarrato la strada perché io non passi sui miei sentieri, ha disteso le tenebre. Quindi sono tutte accuse che lui rivolge a Dio perché Dio lo ha ridotto in questo stato, però appunto questo grido di fede è grandissimo, quindi, nei confronti del suo Redentore. Cioè, sa, Dio lo ha ridotto così, ma altrettanto egli è certo che il suo Redentore è vivo e che lo riscatterà da questa sua condizione. Quindi mi sembra proprio la fede del credente ridotto allo stato, insomma, mi fa pensare alla Pina, e ovviamente il pensiero continuo di questa nostra sorella e anche i versetti precedenti, appunto, il dolore umano è quello più atroce, si può capire soltanto alla luce veramente della speranza cristiana, ecco, quindi.
Io dico solo una parola di Sant'Agostino in commento al versetto 38 del Vangelo. Io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Sant'Agostino commenta così: io sono venuto come maestro di umiltà, cioè nella via dell'obbedienza. Infatti umiliò se stesso, divenuto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E poi continua Agostino: chi viene a me entra dentro di me e perciò si fa umile. Chi si unisce a me sarà umile perché non fa la sua volontà, ma quella di Dio. Questa è la via della vita.
Ascoltiamo prima di procedere. nessuno. Non so. O Stefano, cosa dici?
Parlo di Giovanni, si può parlare di Giovanni anche?
Come dici?
Sì. Nel Vangelo c'è questo problema di chi vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna. E allora il fatto di vedere il figlio sembra, è un pensiero che ho adesso, sembra legato a quella generazione, vedere il figlio lì nella carne e crede in lui. A noi rimane di credere nel figlio. Ecco, c'è un collegamento importante secondo me con Giobbe, no? Che dice: quando vedrò Dio dalla mia carne o senza la carne, che non si capisce bene quale delle due traduzioni, io poi non conoscendo l'ebraico né il greco, ho delle annotazioni che ho fatto negli anni. E allora mi sembrava
che
il fatto di vedere il figlio era legato
alla mia carne.
Come?
Direi con la mia carne.
Dalla mia carne, sì.
Mi bessavi.
E quindi ecco, questa incarnazione del figlio che è disceso, appunto, se Dio è disceso dal cielo nel figlio per fare la volontà, ecco, mi sembra che il fatto di vederlo a noi sia dato nel mistero, ecco, lo vediamo nei piccoli, nell'Eucaristia, nella Chiesa, lo vediamo nel mistero. Questa generazione lo ha visto, ecco, mi domando, ecco, questo Vangelo mi sembra proprio molto legato anche a quell'evento accaduto in quel tempo. E noi abbiamo questa beatitudine forse che ci dà il Vangelo di Giovanni sempre, che appunto, che beati quelli che pur non vedendo credono, ecco. Perché non so, noi lo vediamo il figlio di Dio come lo vedevano allora i giudei che erano intorno a lui. Mi sembra un brano che è molto contingente, legato a quel fatto che sta accadendo, ma è così, è una riflessione molto debole perché l'ho fatto in questo momento.
La nostra società sia una società tanatofobica, abbiamo esempi a non finire, cioè proprio come così non si parli, ecco, della morte, anche cosa che anche in anni passati, ecco, anche a livello di studi, di ricerche, c'erano dei contributi sulla morte, sul morire. Oggi proprio c'è questo silenzio, ecco, della morte, e salvo invece il fatto che si accetta pure la possibilità di morire, se non attraverso per esempio il suicidio assistito, attraverso quelle forme di eutanasia, proprio anche queste per quasi per demonizzare la stessa festa che così abbiamo mutuato dagli americani in questi giorni, dei nostri nipotini, proprio è certamente questa festa cosiddetta di Halloween, è una festa per esorcizzare in un certo senso la morte, ma però non se ne parla, quindi proprio i simboli, lo scheletro e varie hanno proprio questo significato, e questo secondo me ha una conseguenza impressionante, perché negando la morte si nega la risurrezione. Quindi il fatto che proprio anche contemporaneamente a questa negazione della morte non si parli di risurrezione è un alibi, per cui proprio le due cose stiamo molto legati insieme, ecco. Cioè è possibile solo credere nella risurrezione se crediamo nella morte come atto ultimo come della nostra vita, come l'aspetto culminante, ecco, della nostra vita. Allora così si può parlare anche di risurrezione. Quindi il fatto proprio che questa paura della morte che caratterizza la nostra società oggi, per cui ci sono tutte queste forme che sono di esorcizzazione eccetera, finisce per una ricaduta proprio sull'uomo, che è quella proprio di non dare a lui il messaggio della risurrezione.
Sabato c'era un po' più di tempo, comunque se uno vuol parlare direi che... Ah, non c'è nessuno? Vabbè, no. A me sembra che... Giobbe vorrebbe che la sua protesta rimanesse, è una protesta, chiaramente una protesta, basato sulla fede, almeno se si interpreta così. A me sembra che l'espressione centrale è: io so che è vivo, il mio Redentore è vivo. Da dove lo sa? Dalla fede. Da che cosa altrimenti? È questo l'atto di fede di Giobbe in questo brano. Questo non toglie la sua protesta, anzi, proprio perché sa che il suo Redentore è vivo, vorrebbe che le sue parole rimangano incise. Il Vangelo mi sembra, cioè il Vangelo nel contesto del capitolo 6 è la promessa, è una promessa di Gesù basato sulla volontà di Dio. Dio vuole la salvezza e quindi la risurrezione, e Gesù qui dice: se uno si affida a me è sicuro, non va perduto, che io sono venuto per fare la volontà di Dio, e la volontà di Dio è questa, che nessuno vada perduto. E mi sembra, è un invito naturalmente ad affidarsi a Lui, basato sul fatto che Gesù attua la volontà di Dio, e la volontà di Dio qui è chiarissima, è data per supposta e anche esplicitata, per esempio il capitolo 3. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare ma per salvare, cioè questa è la volontà di Dio. E la terza, l'Apostolo Paolo e i Romani, è un brano iniziale della seconda parte della lettera, era un invito a vantarsi. Io questa parola qui andrebbe sottolineata, c'è anche prima del versetto 5, c'è subito sopra al versetto 2 e c'è alla fine di questo brano: ci vantiamo in Dio. In realtà bisognerebbe tradurre: dobbiamo vantarci. Invito di Paolo a questa attività della fede, che consiste, è la prima per Paolo, quella fondamentale, quella più importante, iniziale, oltre alle altri impegni, perché ce ne sono anche altri di impegni, e lui li sviluppa poi, è a vantarci della speranza della gloria, cioè a mettere lì la nostra sicurezza, a essere sicuri di questo, e a tornare su questo per rafforzare la nostra sicurezza nella speranza della gloria che ci attende. E Paolo la fonda in questo brano, sul fatto che se Dio ha mostrato il suo amore quando eravamo lontani, immaginiamoci adesso che siamo in Cristo. Non ha concluso la sua opera, ma quindi conclude dicendo: noi ci dobbiamo vantare in Dio stesso, cioè in come è fatto Dio, nella sua verità, nella sua fedeltà. E tutta l'argomentazione dell'Apostolo Dio è basata anche questo sulla Dio ha questa speranza, non delude, perché Dio ha già dimostrato, donandoci lo Spirito, la primizia dello Spirito, ha già dimostrato quel che farà, e Dio concluderà quello che ha iniziato. E noi dobbiamo essere sicurissimi di questo, cioè che Dio lo farà, e da parte nostra coltivare questa fede che Paolo esprime con un concetto molto importante, che è il vanto. Noi traduciamo il vanto, la kafkesis, la certezza, e il vanto in ciò che Dio fa, in ciò che ti ha fatto e quindi lo farà. Il vanto, che l'amore di Dio è invincibile, praticamente è questo il vanto. E se vogliamo un esempio vicino di cosa Paolo intende per vanto, tutta questa parte Paolo la conclude con un'espressione di vanto. Capitolo 8: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Gesù Cristo sarà forse contro di noi, perché siamo peccatori? Ma come? Gesù Cristo è morto per noi? Intercede per noi? Ci sarà qualcuno contro di noi? Nella vita, nella morte? Cioè, questo è il vanto. È coltivare, sulla base di ciò che Dio ha già fatto, ciò che Dio farà.